105 Live.
Radio Vaticana in diretta.
Il funambolo. Una questione di equilibrio.
Amici ascoltatori, ben trovati da Luca Collodi. Ringrazio gli amici tecnici e la regia per questo programma che torna a occuparsi del risultato delle politiche 2008. Dopo un mese e mezzo di informazione elettorale trasmessa dal canale 105 Live due volte alla settimana, oggi chiudiamo questa lunga parentesi dedicata alle elezioni parlamentari italiane. Lo facciamo con Matteo Truffelli, che è responsabile dell'area editoriale dell'Azione Cattolica, ma anche ricercatore di storia delle dottrine politiche presso l'Università di Parma. Truffelli, buona giornata.
Buongiorno a tutti.
Grazie anche ad Alberto Lopresti, docente di storia delle dottrine politiche presso la Pontificia Università San Tommaso d'Aquino, l'Angelicum, tanto per capirci, a Roma. Lopresti, grazie anche a lei.
Buongiorno e grazie per l'invito.
Allora, io prima vorrei ascoltare proprio da due studiosi, due ricercatori, quello che è il loro pensiero in merito all'esito elettorale. Io do soltanto un titolo, giusto per avere un quadro, un promemoria per tutti noi, per i nostri amici ascoltatori. È il titolo, l'apertura quest'oggi di Avvenire, il quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana diretto da Dino Boffo. Titolo: dalle urne escono PDL e Lega. Affermazione con ampio margine del centrodestra di Berlusconi sul Partito Democratico di Veltroni e l'Italia dei Valori di Di Pietro. L'Unione di Centro, l'UDC quarto partito, sarà un Parlamento bipolare. Shock, scrive ancora Avvenire, per la sinistra arcobaleno, resterà senza deputati né senatori. Ecco, questo da Avvenire, il quadro, giusto per entrare un po' nel clima elettorale. Matteo Truffelli, qual è la sua riflessione?
Diciamo che il dato sicuramente più significativo, anzi meglio, i due dati più significativi, oltre ovviamente alla vittoria del centrodestra, sono da una parte l'ulteriore bipolarizzazione del sistema politico e ormai possiamo dire anche del sistema partitico quasi, e l'altro dato è la scomparsa, l'uscita dal Parlamento di quella che possiamo chiamare la sinistra radicale. Due dati che in qualche modo convergono nel senso della governabilità, del facilitare la governabilità, ma che anche in qualche modo rappresentano un deficit di rappresentatività del sistema parlamentare. Si tratterà di vedere come le forze politiche che sono state elette riusciranno ad agire responsabilmente per fare in modo che questa bipolarizzazione che appunto si sta in qualche modo consolidando non slitti da un sistema di rappresentanza a in qualche modo a una lacerazione anche del tessuto civile, culturale, etico del paese. Ecco, il rischio è un po' quello, certamente il dato è significativo. L'altro aspetto poi forse sarebbe da riflettere su il perché la sinistra radicale è stata in qualche modo punita dagli elettori, e qui forse si tratta di pensare che c'è stata una richiesta di una politica in qualche modo possiamo dire responsabile, o comunque una politica di governo, ecco, una politica capace di rideclinarsi in base ai cambiamenti dei tempi in qualche modo.
Alberto Lopresti.
Sì, ma c'è stata davvero una semplificazione della geografia politica italiana? Io penso di sì, però aspetterei i prossimi mesi per convincermi di questo, perché c'è la possibilità che ancora delle forze facciano pesare il proprio quoziente dentro il Parlamento per influenzare i processi deliberativi. E in questo senso possiamo sicuramente dire che la stabilità potrà trovare conferma e rafforzamento dalla nuova situazione parlamentare, ma sulla governabilità preferisco sospendere momentaneamente la valutazione. Non è detto che governi stabili siano anche governi in grado di prendere decisioni secondo le sollecitazioni che dalla società civile provengono. Quindi ci vuole ancora un atto di maturità che dobbiamo verificare, che nei prossimi mesi verificheremo. La Lega è una forza necessaria in questo momento, è una forza necessaria per la compagine del centrodestra. In che modo vivrà questa necessità nel processo di governabilità? Lo vedremo appunto, e qui sarà interessante verificare se effettivamente la transizione, la tanto desiderata transizione ad un sistema semplificato, bipolare, magari bipartitico, è in procinto di chiudersi oppure c'è ancora da lavorarci su.
Truffelli e Lopresti, cerchiamo, è forse ancora molto presto, ma cerchiamo di capire un pochino come i voti si sono distribuiti nelle varie coalizioni. Iniziamo dal Partito Democratico di Veltroni. La sensazione è che il Partito Democratico abbia preso dei voti dalla sinistra arcobaleno e l'UDC invece abbia preso dei voti dai delusi all'interno del Partito Democratico di Margherita e Popolari. Secondo voi è possibile nel centro-sinistra un movimento di questo genere a livello elettorale?
Rispondo io.
Truffelli e poi Lopresti.
Allora, guardi, interpretare i flussi elettorali è sempre una cosa estremamente complessa. Certamente in parte questo è possibile. La mia sensazione è che in realtà il Partito Democratico abbia pagato qualcosa anche all'astensionismo e che la sinistra paradossalmente abbia effettivamente, in questo Umberto Bossi ha ragione quando lo dice, la sinistra ha pagato anche al nord alla Lega in cui in qualche modo alcuni stati sociali si hanno iniziato a guardare come baluardo di interessi che sentono a torto o a ragione minacciati. Quindi forse il quadro è ancora più complesso di quello che si delineava prima.
Lopresti, quindi questo è il quadro. L'UDC in particolare può aver perso voti moderati a vantaggio di Berlusconi e Bossi e aver invece accolto i delusi del Partito Democratico, cioè Margherita e Popolari?
Può essere. Certo, non siamo in presenza di una risposta che possiamo dare come esclusiva, perché appunto l'astensionismo ci pone numerosi variabili da dover giudicare, e non solo, la sconfitta della sinistra radicale, così come è stato messo in rilievo da Truffelli, è anche a mio avviso direttamente legato a quei territori in cui essenzialmente l'ipotesi socialista e il mondo comunista ha sempre trovato terreno fertile per coltivarsi e che invece oggi sembrano appannaggio della Lega. Cosa ha intercettato l'UDC in termini di voti? Ma è difficile da dirlo. Io una considerazione la vorrei fare. È appunto il quarto partito, è quello che si esprimeva più in contatto con la visione della dottrina sociale cristiana, nei suoi valori si ispirava a questo. Certo, non riesco a pensare che intorno a pochi punti percentuali si riesca ad esprimere la grande forza del mondo cattolico in Italia, quindi a mio avviso può aver tolto energie al Partito Democratico, non so fino a che punto, può forse aver intercettato coloro che si sono voluti liberare dal gioco del berlusconismo in sé, ma di fatto, prima di avanzare ipotesi trionfanti sulla tenuta dell'UDC, io anche lì cercherei di procedere con una certa cautela.
Il voto cattolico, anche qua è molto presto per cercare di capire dove è andato a finire, ma si può anche qua tentare una prima riflessione. Truffelli?
Sì, io a questo proposito credo che forse addirittura non sia più possibile parlare di voto cattolico al singolare. Credo che ormai sia abbastanza consolidato il fatto che occorra parlare del voto dei cattolici, nel senso che proprio il voto dei cattolici in qualche modo si divide, si distribuisce in quelli che potremmo chiamare quasi i tre poli che ancora sono rappresentati in Parlamento, quindi tanto nel centro-sinistra, quanto nel centro di Casini e Pezzotta, quanto anche ovviamente nel centrodestra di Berlusconi, Fini e Bossi, che è risultato vincitore. Ecco, forse da questo punto di vista, ancora una volta, l'elemento che dà qualche elemento di riflessione in più da questo punto di vista è il fatto che al nord probabilmente i cattolici, alcuni cattolici, una componente del mondo cattolico, è tornata a votare anche per la Lega. E questo appunto fa riflettere sia dal punto di vista, diciamo, di questa tipologia di voto, sia anche dalla difficoltà che le altre forze politiche hanno dimostrato di saper incontrare quelle tensioni che sono presenti qui al nord, da cui io parlo, ecco.
Alberto Lopresti, si può dire quindi che il voto dei cattolici va ormai dalla Lega a Berlusconi, a Veltroni, a Di Pietro, all'UDC?
Sì, e si può dire anche con un certo senso di compiacimento, perché oggi non avrebbe più senso riprodurre il mondo cattolico e la sua scelta elettorale all'interno di una sola compagine. Mi sembra che queste elezioni abbiano detto chiaramente che non è esistita la scelta perfetta che il cattolico potesse fare fra i diversi partiti in competizione. E l'idea che i cattolici vivano e facciano da lievito lì, secondo i propri talenti, dove sono chiamati, mi sembra anche molto cattolica come idea. Quindi il cattolico che ha un'anima sociale, attenta alla solidarietà, alla cooperazione, avrà trovato espressione, immagino, ipotizzo, nelle forze del centro-sinistra, e quei cattolici che invece magari legittimamente trovano all'interno del problema della bioetica, della parità della scuola statale con la scuola privata o delle libertà personali e individuali, abbiano trovato espressione lì nel centrodestra, dove questi valori vengono manifestati in modo più pieno. Diciamo che l'idea di votare DC turandosi il naso è definitivamente passata, per recuperare una famosa espressione di Montanelli, e questo non può che far bene anche alla capacità dei cattolici di avere iniziative e azioni virtuose in politica.
Ancora due domande per cercare così di fare un'analisi a caldo, ancora a caldo, del voto elettorale. Nel pomeriggio apriranno, non dimentichiamolo, le urne per lo scrutinio dei comuni, come il comune di Roma, e delle province, come a Roma. Quindi ci sarà ancora un secondo tempo, diciamo minore, ma un secondo tempo in serata per quanto riguarda l'elezione di sindaci e presidenti di provincia. Ma vediamo la scomparsa dal Parlamento italiano della sinistra arcobaleno, potremmo chiamarla sinistra comunista o comunque dei Verdi. Questa scomparsa può essere pericolosa su un piano sociale, Truffelli e Lopresti? Truffelli?
Ma pericolosa sul piano sociale non lo so, certamente qualunque cosa uno pensa.
Io penso anche all'ordine pubblico.
Sì, no, certo, appunto, io tutto sommato penso e spero di no sotto questo profilo, anche perché non necessariamente la scomparsa dal Parlamento significa la totale scomparsa, diciamo, dal dibattito pubblico di queste forze che adesso si ripenseranno e si organizzeranno. Certamente significa però, appunto, qualunque giudizio uno possa avere su queste forze, una carenza di rappresentatività nel Parlamento, e questo non è un elemento positivo, di forze che comunque hanno tra della dimensione ideale una componente significativa delle loro fare politica, e questo in qualche modo porterà a un impoverimento, possiamo dire, della rappresentanza parlamentare.
Lopresti?
Sì, sono d'accordo, non finiremo mai di recriminare per questa legge elettorale veramente insostenibile anche proprio dal punto di vista morale.
Che però dobbiamo dire con onestà ha funzionato questa volta e diciamo bene da un punto di vista di risultato, al di là poi di chi ha vinto o di chi ha perso, ma comunque lo stesso Presidente della Repubblica Italiana si è congratulato per l'esito delle votazioni su un piano organizzativo, quindi questa volta ha funzionato però questa legge.
Ma se si tratta di valutare la bontà di una legge dal punto di vista del risultato che offre, avremmo potuto prendere anche decisioni in materia di legge elettorale molto più rumorose o comunque difficili da sostenere. Diciamo, io non penso che sia sufficiente affermare che c'è un vincitore netto che ha la forza ed è in grado di governare per poter dire che una legge elettorale sia una legge elettorale coerente con certi principi di rappresentanza, di democraticità, di partecipazione e così via. Certo, oggi noi ci troviamo ad un Parlamento effettivamente rappresentato in cui la sinistra radicale, i socialisti sono fuori dalla geografia parlamentare. È vero che in termini di opinione, di spinta propulsiva di alcuni ideali nel dibattito saranno sicuramente presenti, però è vero che nella passata legislatura avere uno come Caruso in Parlamento significava la parlamentarizzazione appunto di un'istanza di per sé che era chiamata ad una presenza in piazza di natura rivoluzionaria, quindi la normalizzazione delle forze più estreme spesso avviene proprio con la parlamentarizzazione, cioè con la rappresentanza politica. Mi sembra che la sconfitta della sinistra radicale sia veramente un decreto politico attorno alla fine della questione sociale vissuta solo come questione operaia.
Un'ultima, quindi, sì, prego.
Prego. No, per dire, ci sono delle difficoltà anche inerenti a queste formazioni così di sinistra che o fanno adesso i conti con una storia che deve essere la base per partire verso l'innovazione, oppure rischieranno veramente di contare i loro giorni come fossero gli ultimi in termini di produzione ideologica.
Ecco, io qui mi fermerei con voi e vi ringrazierei veramente di cuore per aver tentato così in modo molto sereno un primo approccio di analisi al voto per il nuovo Parlamento italiano. Io ringrazio Matteo Truffelli.
Grazie a voi.
Ricercatore di storia delle dottrine politiche presso l'Università di Parma e responsabile dell'area editoriale dell'Azione Cattolica. Grazie e buon lavoro al Matteo Truffelli.
Grazie ancora.
E grazie anche ad Alberto Lopresti, docente di storia delle dottrine politiche presso la Pontificia Università San Tommaso d'Aquino, l'Angelicum, conosciuto così a Roma. Grazie Alberto anche a lei e buon lavoro.
Grazie mille, arrivederci.
Noi proseguiamo, ci avviamo verso la conclusione di questo funambolo dedicato a una analisi a caldo del voto elettorale, a collegarci ancora con un altro ospite. Tra qualche istante dovremmo avere Luigi Amicone, direttore del settimanale Tempi, con il quale vorremmo fare un'analisi particolare per quello che è il dato della Lega Nord, un dato che ha colpito un po' tutti quanti gli osservatori dal momento che la Lega Nord di Umberto Bossi ha raddoppiato praticamente il proprio consenso elettorale, in particolare questo tra gli strati sociali forse più deboli della società italiana che prima votavano anche la sinistra radicale. E io saluto Luigi Amicone, direttore del settimanale Tempi, in collegamento da Milano. Grazie anche a lei, Amicone.
Buongiorno, grazie a voi.
Allora, il dato della Lega Nord, un dato che fa scrivere oggi molto i giornali. La Lega ha raddoppiato i propri consensi pescando tra quella che un tempo era considerata la classe operaia, le persone famose che non ce la fanno ad arrivare alla terza settimana. È così, secondo lei, Amicone? È vero questo?
Sì, senz'altro. Certo, noi abbiamo fatto anche un'inchiesta, uscirà giovedì, nei quartieri popolari. E
di Milano?
Di Milano e anche di Catania, beh, lì non c'entra la Lega, però abbiamo registrato lo spostamento del voto secco dalla sinistra, diciamo, alle forze che rappresentano o danno l'impressione di rappresentare meglio i bisogni della gente, del ceto popolare, operaio.
E questo è un altro dato che emerge da queste elezioni, cioè le persone che non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese, i ceti più poveri, gli operai, se si può usare ancora questo termine, hanno votato, diremmo, quasi il centrodestra, la Lega in questo caso.
La Lega in questo caso, perché nel nord evidentemente ci sono forti problemi di sicurezza, immigrazione, la Lega naturalmente li rappresenta meglio di altri, il giudizio degli elettori, e devo dire non si tratta più del voto di protesta, insomma, degli inizi, qui ormai si tratta di un fenomeno ben radicato, la Lega ormai ha tanti amministratori, probabilmente a novembre, quando si rivoterà, se credo, come credo, Formigoni si fermerà in Senato, si sa con certezza che il prossimo presidente della regione, il prossimo governatore sarà un leghista. Quindi ha ormai la caratteristica di un fenomeno radicato e che fa parte ormai a pieno titolo della politica nazionale.
Insomma. Amicone, chi sono i cattolici che votano Lega Nord? Se ce ne sono.
Credo di sì, ce ne sono moltissimi, soprattutto diciamo la fascia, immaginate le valli bergamasche, bresciane, i lavoratori, i cittadini anche di, diciamo da Milano, ma però anche a Milano ha avuto una significativa affermazione, i cattolici diciamo popolari dei paesi, della campagna, delle montagne, che vedono nella Lega, diciamo, l'unica forte presenza radicata nel territorio.
Come può un cattolico che vota Lega, e non lo dico con spirito negativo, ma per capire, come può un cattolico che vota Lega coniugare la dottrina sociale della Chiesa con questa scelta, che apparentemente su certe tematiche, come l'immigrazione, è molto netta, molto dura?
Ecco, qui dobbiamo stare attenti. Noi forse non abbiamo analizzato abbastanza questo fenomeno, o lo analizziamo dal punto di vista dei giornali e di certe punte che ci sono senz'altro di estremismo, ma il leghista in fondo ha assorbito una certa dottrina sociale della Chiesa, cioè il valore dell'educazione, il valore del territorio, il valore della società prima dello Stato. Questo la Lega ce l'ha ed è sicuramente un influsso, diciamo, che viene dal cattolicesimo, specie il cattolicesimo lombardo, che ha questa tradizione che viene dall'opera dei congressi, della presenza. Ecco, quello che si perde, loro fanno un richiamo all'identità, dove lì l'identità viene confusa, viene ha avuto questa tendenza paganeggiante del Dio poi, eccetera, ma in realtà lì il problema cos'è? Il problema è che noi cattolici, forse anche una presenza di Chiesa che si è un po' sradicata dalla relazione poi con la gente e ha abbracciato un certo solidarismo, i valori in modo astrattamente, senza considerare che la realtà della gente invece doveva fare i conti con una situazione di ingiustizia, che non aveva possibilità di agganci poi a una certa realtà cattolica che, come dire, molto sensibile ai problemi di immigrazione, di zingari, rom, eccetera, ma non capisce che vanno risolti dentro un contesto che comunque esige rispetto, ecco.
Un'ultima riflessione, chiudiamo, Amicone, riguarda l'Alto Adige, dove anche in questo caso gli autonomisti hanno perso la maggioranza assoluta, sono sotto il 50%, addirittura il 44%, e anche qua in Alto Adige, a Bolzano, si è aperta una grande discussione in seno alle storiche formazioni politiche di lingua tedesca.
Allora, questo si inserisce perfettamente nella rivoluzione di questo voto. Io credo che nella storia, qui bisognerà analizzarlo nei prossimi giorni, nella storia della Repubblica Italiana, neanche risalendo a De Gasperi abbiamo un risultato di questo genere, cioè una polarizzazione così netta e un consenso così importante a una formazione che poi, diciamolo, anche se in modo implicito, non espressivamente, cioè manifesta l'Italia moderata, cattolica, popolare, diciamo, nella sua fase semplice, elementare, con tanti errori, difetti, eccetera. Quindi è impressionante come Berlusconi sia stato in grado di realizzare una situazione politica che nemmeno la DC nei tempi migliori aveva, perché non avere nulla a sinistra, avere una maggioranza nel Parlamento, in entrambi i rami, così schiacciante, che gli consentirebbe veramente di far di cambiare l'Italia, perché questo gli stanno dicendo gli elettori, cambiali, ti affidiamo l'Italia, è una cosa assolutamente nuova e singolare da mezzo secolo a questa parte.
Io ringrazio Luigi Amicone, direttore del settimanale Tempi, grazie e buon lavoro a tutta la redazione di Tempi.
Grazie, grazie anche a voi.
Noi chiudiamo questo collegamento, abbiamo cercato di analizzare a caldo il voto elettorale di ieri che ha riportato il centrodestra alla guida della Repubblica Italiana. Vedremo nelle prossime ore quella che sarà la formazione del nuovo governo, il dialogo con il Partito Democratico. Da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla regia.
Il funambolo.
Una questione di equilibrio.